Radio Emilia Romagna Eventi.
Radio Days.
Radio Days, Sasso Marconi, il luogo simbolo della storia della comunicazione utilizzando le onde radio, torna ogni anno protagonista perché propone una riunione di operatori e di addetti ai lavori proprio per discutere sulle novità tecnologiche che poi riguardano le aziende ma riguardano soprattutto i cittadini. Il convegno di quest'anno ha un titolo, diciamo, un po' ambizioso, Next Generation Network, magari non è di facilissima comprensione, per cui chiediamo l'aiuto al professor Mazzini, che è tra i diciamo, consulenti scientifici di questo ricco programma. Di cosa si tratta quando parliamo di Next Generation Network?
Per molto tempo abbiamo avuto un sogno, e il sogno era quello di costruire una rete unica all'interno della quale potessero vivere contemporaneamente tutti i servizi. Per fare questo, l'unico modo per arrivare a questo sogno era quello di costruire una rete digitale in modo che i servizi tutti potessero vivere insieme, e per molto tempo si è pensato che la famosa ISDN fosse la rete giusta. Ma la ISDN non ha avuto nella realtà quella diffusione che i padri fondatori di questa rete pensavano, e fondamentalmente, senza andare adesso a fare una lunga analisi dei motivi, possiamo dire che il motivo principale è che era una rete che rifondava le reti, cioè che andava a costruire un'ennesima nuova rete. L'idea delle Next Generation Network invece è quella di utilizzare tutte le reti che adesso ci sono, metterle insieme, farle parlare con un linguaggio comune e creare un'unica rete, che in realtà è un'unica rete virtuale, non è un'unica rete fisica, che può essere operata da gestori diversi, che può avere servizi diversi, ma che parla una lingua unica, che si chiama Internet Protocol. Ecco che allora è importante essere qui nella culla della radiocomunicazione. Perché? Perché prima di tutto dobbiamo parlare di come questa rete, che è una rete che si sta creando, mettendo insieme quello che esiste, quindi una rete che ha una forte componente organizzativa, oltre che ovviamente essere lanciata molto verso le tecnologie più avanzate. Ma è importante essere qui perché è la rete che ci può aiutare, per esempio, a superare il divario digitale. È la rete che, per esempio, ci può aiutare a fare la convergenza digitale e quindi a superare non soltanto quel divario digitale nella misura in cui qualcuno non è connesso a banda larga, ma anche che qualcuno non sa utilizzare o non ha l'opportunità di utilizzare determinati servizi che potenzialmente potrebbe avere. Ecco. Quindi Next Generation Network non è soltanto un concetto tecnologico, ma è anche, se vogliamo, un concetto organizzativo, è anche un modo nuovo per riuscire a vedere una rete che deve dare prima di tutto del servizio. A me piace pensare che noi non dobbiamo andare a risolvere il divario digitale, dobbiamo risolvere il fatto di dare del servizio, perché il divario digitale diventa un po' quasi una chimera a un certo punto. Invece noi dobbiamo dare un livello minimo di servizio, quindi prima pensiamo al servizio, poi pensiamo a in che modo una determinata rete, la Next Generation Network, è in grado di fare in modo che quel servizio possa funzionare.
Oggi c'erano quelli che, diciamo, sono proprio hanno il mandato di occuparsi di questa organizzazione, di questa regolamentazione, cioè governo centrale, parliamo del Ministero e dei suoi consulenti, della Fondazione Ugo Bordoni, dell'Authority che deve vegliare sui regolamenti, però avevamo anche appunto gli enti locali che sono poi i promotori dei Radio Days e di questo convegno da ormai 5 anni, Citiamo senz'altro la città di Sasso Marconi, che insieme alla regione Emilia-Romagna, la provincia di Bologna e alla fondazione Guglielmo Marconi mettono insieme questo ricco programma. C'erano poi aziende private, quindi la sensazione è che questo Next Generation Network sia veramente next, è vicina, ci siamo dentro. Qual è il suo commento?
La sensazione è che per andare verso un modello così complicato, perché mettere insieme delle realtà eterogenee e farle vedere come una realtà omogenea, ovviamente è, da un punto di vista organizzativo, ma anche tecnologico, non nascondiamolo, un qualcosa di complicato. Ma la cosa importante è proprio rappresentata da chi rappresenta, cioè noi abbiamo gli enti locali, la pubblica amministrazione centrale locale, se vogliamo, abbiamo i player, che sono da un lato piccoli operatori locali, dall'altro grandi colossi, internazionali, che insieme lavorano e insieme stanno utilizzando le stesse tecnologie. Quindi abbiamo chi progetta, abbiamo chi realizza, forse ecco, se vogliamo fare una critica, ci mancava l'utente. Ci mancava il cittadino, ma il cittadino c'era, era dall'altra parte in questo convegno, non ha parlato nel convegno, ma ha vissuto e poi ha fatto domande, perché giustamente è colui che poteva soffrire di quello che appunto è il divario digitale o problematiche di questo tipo, ed è quello che era venuto ed è venuto qui per sentire le soluzioni. E non è interessato a sapere se ha un megabit, 10 megabit o 100 megabit, è interessato prima di tutto a sapere se a casa sua, nella zona dove lui vive, magari in montagna, magari in campagna, arriva o non arriva la possibilità di fruire di determinati servizi. E tutti oggi hanno fatto vedere i loro piani industriali, le loro soluzioni tecnologiche, da quelli più grandi a quelli più piccoli, e ci hanno spiegato che sì, si stanno muovendo, le cose si stanno muovendo, e questa next generation non è così next, è già una rete, è già una possibilità, tant'è vero che alcuni hanno parlato del next generation network 2, cioè nel momento in cui si andava più avanti, si andava verso quello che sarà, dando per scontato che la next generation network esiste già.
Uno dei satelliti, uno dei pianeti di questa next generation network è senz'altro la televisione digitale terrestre, perché diciamo che ha, per le sue caratteristiche tecniche, avrà anche diciamo una serie di funzionalità in più che arricchiranno quella che è la tradizionale fruizione televisiva. Oggi c'erano anche in questo caso i protagonisti del settore, e il cittadino qui ha un interesse molto, molto pressante, perché nel giro di qualche mese assisteremo allo switch off digitale, tutta la trasmissione televisiva andrà su canali digitali, quindi ci saranno dei cambiamenti per il cittadino. La chiacchierata di oggi ha presentato una serie di istanze anche contrapposte tra quelle che sono le esigenze delle piccole emittenti locali, l'emittenza diciamo nazionale, anche qui però con la divisione tra commerciale e TV di Stato, Rai e Mediaset. In questo caso è importante che oggi abbiamo fatto, diciamo, il primo step in regione per affrontare ufficialmente questo tema. Che cosa è emerso da questa chiacchierata?
Intanto mi faccia dire che la televisione è importante perché è una compagnia, prima ancora di un mezzo. Cioè la televisione è un oggetto che noi molte volte lasciamo acceso in casa e lui sta andando, lui sta riproducendo immagini e lui sta producendo dei suoni, indipendentemente se qualcuno lo guarda o non lo guarda. Paradossalmente è un mezzo molto più utilizzato di tanti altri mezzi che magari noi ugualmente possediamo. Se noi andiamo a vedere la percentuale di penetrazione del mezzo televisivo, scopriamo che non è al 100%, ma ci manca veramente poco, 99, 99 e mezzo, dipende un pochettino. Se noi chiediamo ai nostri amici chi non ha la televisione, è veramente difficile trovare qualcuno che non ce l'ha. E se andiamo a studiare quant'è il tempo medio di fruizione che ognuno di noi passa davanti alla televisione, diretto o indiretto, anche quando è accesa e non la guardia, e allora scopriamo che è più di 4 ore al giorno. Quindi passare al digitale terrestre, fare lo switch off, che significa spegnere quello che abbiamo adesso e accendere un qualcosa di nuovo, che però senza un intervento tecnologico non può più essere fruito, è un elemento di fortissima discontinuità.
E questo elemento di fortissima discontinuità, e oggi proprio abbiamo parlato di questo, ha determinati fattori. Il primo è l'utente che deve adattare la sua antenna, eventualmente deve adattare il suo impianto d'antenna, che è una cosa lievemente diversa, è quello che ho nel sottotetto per esempio, o ancora l'utente che deve comprarsi il set-top box, l'utente che deve sintonizzare il set-top box, l'utente che non sa più su che canale è una certa emittente locale. Tutti questi problemi, l'utente che cambia il set-top box e invece di stare in un posto va in un altro posto, cambia la sua casa, va nella seconda casa, va in un'altra camera della sua casa e non trova più nello stesso canale la stessa cosa. E l'utente che non è sempre una persona, non è un internauta, non è una persona che normalmente naviga in internet, può essere tranquillamente qualcuno che arriva a casa stanco, non sa neanche cos'è il computer e vuole banalmente
lasciarsi
intrattenere o nella migliore proprio dell'ipotesi interattiva vedere il televideo, che già è il servizio. Ecco, allora in tutto questo che cosa succede? Succede che ci sono dei costi anche e soprattutto per le emittenti. Le emittenti si trovano da un lato a dover fare un impianto di digitalizzazione, dall'altro a pensare che molti utenti non riusciranno più a fruire della televisione e quindi a pensare a una caduta dei loro introiti pubblicitari in questo senso. Quindi non è che le emittenti in generale dicono il digitale terrestre è male, il digitale terrestre è bene perché la TV si vede meglio, l'inquinamento elettromagnetico cala, devo trasmettere meno potenze e quindi consumo meno di energia elettrica, perché invece di un canale dopo ne ho 5 e quindi posso fare o sharing con altro o vendere della banda. Insomma, ci sono una serie di elementi di vantaggio, però ci sono anche delle paure. E allora il problema è bilanciare i vantaggi con gli svantaggi e cercare di capire quali sono i passi che bisogna fare. Quello che ormai è abbastanza sodato e oggi è venuto fuori direi in maniera assolutamente molto chiara è che per andare verso un modello sostenibile di migrazione e anche di sostentamento del sistema radiotelevisivo occorre un qualche impatto da parte della pubblica amministrazione, cioè occorre che la pubblica amministrazione in qualche modo aiuti questa transizione. Ora, gli aiuti fondamentalmente possono essere di diverso tipo e dipende anche molto da che cosa si può fare da un punto di vista normativo, però sicuramente l'urlo che abbiamo sentito oggi è un urlo che ci dice che c'è bisogno di attenzione a questo settore e c'è bisogno di accompagnare opportunamente la transizione dall'analogico al digitale, questo switch off, facendo in modo che non ci siano eventi traumatici, soprattutto anche per gli operatori, oltre che ovviamente per i cittadini e per gli utenti.
Per concludere, un suo parere sulla situazione dell'Italia e se la confrontiamo con quello che accade in Emilia-Romagna. Cioè, io ho sentito anche che c'è abbastanza soddisfazione per il livello raggiunto in questo territorio. Che cos'è, un segno di speranza, oppure sono gli altri che sono indietro, o cosa accadrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi?
Parliamo immagino di Next Generation Network.
Sì.
No, perché sul digitale terrestre c'è chi è più avanti di noi in quanto lo switch off è pianificato in maniera differente e quindi la Sardegna ha già fatto lo switch off e quindi loro sono già salvi, in qualche modo hanno già vissuto questa transizione. Ecco. No, sulla Next Generation Network sicuramente la regione Emilia-Romagna come territorio è un territorio fortunato ed è fortunato per vari motivi. Il primo per l'orografia, c'è molta zona pianeggiante con delle strade come la via Emilia che la attraversano quasi completamente e quindi anche dovendo pensare a quali sono gli asset è molto semplice capire dove posare le infrastrutture. È altresì difficile poi andare nella parte montana, quindi nella parte appenninica, però la parte in pianura dove è concentrata la maggioranza della popolazione è semplice. Questo significa che è molto semplice nel nostro territorio coprire una buona fetta di popolazione in fretta e poi diventa sempre più difficile fare la coda. Se fossimo tutti in una zona pianeggiante sarebbe ugualmente complicato o ugualmente semplice, viceversa. Ecco. La regione Emilia-Romagna come territorio è un territorio che vede degli operatori locali, che ha visto dei buoni investimenti da parte degli operatori nazionali, che vede un buon livello di infrastrutturazione e che gode sicuramente del fatto che in crocevia fra nord e sud in generale, quindi le infrastrutture per andare verso il sud, per connettere anche solo banalmente Roma, devono passare di qui. E quindi siamo avvantaggiati sicuramente da questo. Inoltre, da un punto di vista di pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione locale un po' di anni fa ha capito che in un momento in cui il mercato non era particolarmente vivace per le telecomunicazioni e invece c'era una forte necessità di infrastrutturazione per poi portare avanti i servizi, ha capito che poteva investire la regione stessa, questa volta la regione con l'R maiuscola in termini di ente e tutti gli enti locali che in qualche modo sono stati coordinati in quel caso dalla regione nei loro investimenti e nella loro autonomia di investimento ovviamente, in quel momento è stata costruita questa rete in fibra ottica con oltre 2500 km di fibre ottiche che copre tutti i 341 comuni, in prospettiva in questo momento più di 200, e di conseguenza che riesce a portare la banda larga direttamente agli enti pubblici. Ma nel momento in cui io porto la banda larga agli enti pubblici ho due vantaggi per la cittadinanza. Il primo è che gli enti pubblici diventano infrastrutturati e quindi sono in grado di erogare servizi. E questo è il primo vantaggio fondamentale, cosa che se no non sono in grado di fare. Il secondo è che nel momento in cui io investo in infrastrutturazione territoriale c'è qualcuno che può coinvestire e quindi può dare poi servizi ai cittadini, perché il fatto stesso che io sto scavando un tubo per andare in montagna per portare servizi alla pubblica amministrazione, qualcuno in quel tubo può poi mettere fibre ottiche o comunque altre risorse che servono direttamente a lui. Ecco, mi piace pensare che questo sia stato un modello abbastanza virtuoso e che tutto sommato rientra perfettamente nel quadro della Next Generation Network, tant'è vero che questa mattina l'assessore Campagnoli in qualche modo ha fatto una dichiarazione importante a mio parere, cioè ha detto che le fibre ottiche che noi abbiamo e che stiamo usando per la pubblica amministrazione, qualora ci sia chiesto, sono a disposizione del sistema di Next Generation Network italiano e quindi che sono una dorsale che oggi serve alla pubblica amministrazione, ma che sono un patrimonio in generale dell'Italia a disposizione, ovviamente con tutti i vincoli normativi, ma quando si parla e si mette a disposizione un asset e poi i vincoli normativi, che sono quelli oggi che ovviamente un oggetto privato deve essere interconnesso a un altro oggetto privato e basta, possono poi essere superati nel momento in cui si vede per il bene nazionale l'utilità e l'utilizzo di queste infrastrutture.
Penso che questa vivacità renderà giustizia al lavoro di Guglielmo Marconi, che con molta soddisfazione starà a guardare come si è evoluta la sua opera.
Siamo nel 2009 e festeggiamo il centenario del Nobel a Marconi.
Anche in questo mondo.
Anche in questo.
Francesco Caio, allora è veramente possibile un rinascimento delle telecomunicazioni italiane?
Secondo me sì, anche in tempi relativamente brevi, perché è un paese che ha dimostrato di saper produrre eccellenza nel settore, che ha ancora tantissime competenze, che ha dato al resto del mondo dei contributi importanti. Oggi abbiamo celebrato il 100° Nobel di Marconi, quindi penso che ci siano tutti gli elementi per potercela fare. Aggiungo che, essendo le telecomunicazioni entrate in una fase di profonda discontinuità, si sta aprendo una nuova gara, quindi siamo tutti sulla stessa linea di partenza e il paese ha una prospettiva anche di leadership.
Ecco, in questo giro che ha fatto, in questa panoramica italiana, in questo monitoraggio delle reti italiane, quali sono i punti di forza e quali sono i punti critici in questo momento?
Ma direi sicuramente i punti di forza oramai stabiliti a livello mondiale, le reti wireless italiane rappresentano un punto di eccellenza e vorrei dire sono reti wireless, non solo quelle diciamo più note e più diciamo reclamizzate, Vodafone, TIM, Wind e Tre, che sono reti di ottima qualità, ma anche in generale la varietà di reti Hyperlan, per esempio, che si sono sviluppate un po' a macchia di leopardo sul territorio, ma che sono prova e sintomo di un'imprenditorialità nel wireless che diciamo ben si presta ai futuri sviluppi. Se vuole, il rovescio della medaglia è che ad oggi non c'è una visibilità completa, una visibilità organizzata di queste iniziative. E una delle diciamo indicazioni che ho suggerito al governo è proprio quella di fare un censimento di tutte queste realtà per poterle mettere a fattor comune e quindi massimizzare o efficientare la macchina pubblica andando a indirizzare gli investimenti pubblici solo laddove ce n'è veramente bisogno.
Quindi una delle vie d'uscita dalla crisi economica attuale potrebbe anche stare nelle start-up delle telecomunicazioni o anche in aziende diciamo ben strutturate e solide al momento?
Ma sta secondo me nel cogliere l'occasione. Se pensiamo alla rivoluzione che sta avvenendo in campo televisivo, in campo telefonico, in campo del multimediale in generale, abbiamo una nuova rete da costruire, dei nuovi bisogni dei consumatori e delle imprese da soddisfare. Quando si ha un mercato e una prospettiva di queste dimensioni, sicuramente si sente l'opportunità di una crescita, perché non coglierla?
Ecco, nel contesto che ha appena delineato, come si posizionano le centinaia, se non migliaia, di emittenti locali, private, radio, televisive italiane?
Io non conosco il settore italiano in questo senso molto bene. Certo è che mi sembra che ci sia da una parte la voglia di innovare e di rinnovare anche nella migrazione al digitale terrestre, nell'altra una voglia di conservare che potrebbe essere in qualche modo negativa per il paese. C'è un tema di dividendo digitale su cui mi dicono, perché non ho studiato da vicino il fenomeno, che c'è una tendenza a mantenere le posizioni di spettro ottenute laddove ci sono delle possibilità di efficientamento che liberano spettro. Allora, in un momento in cui si va da una parte nel consolidamento delle reti, dall'altra nella frammentazione dei contenuti, forse oggi le emittenti private devono fare una riflessione di quale mestiere vogliono cogliere per il futuro, concentrarsi sulle notizie locali, fare produzioni locali o essere dei ripetitori locali. Saranno mestieri sempre più diversi e temo che bisognerà scegliere, perché tutti non si potranno fare.
Ecco, i tempi secondo lei del Next Generation Network quali potrebbero essere per il nostro paese? Anche in relazione al contesto europeo?
Diciamo, noi siamo stati fra i primi a sviluppare delle strutture di Next Generation Network, perché Fastweb è stata la prima a sviluppare una rete totalmente su standard IP, su standard internet, con un forte utilizzo di fibra ottica almeno nella fase iniziale. Vedo che gli altri paesi stanno accelerando fortissimamente, mi riferisco a tutta la regione scandinava, ma anche alla Francia, anche all'America. Hanno preso le loro decisioni in termini di progetti paese, regole e investimenti. Noi abbiamo, ripeto, una base di partenza ancora buona, ma i tempi sono adesso. Da adesso in poi il dilemma fra mantenere le reti esistenti o svilupparle delle nuove è un dilemma sul tavolo dei decisori.
Quindi, per concludere, non è una incombenza o una competenza esclusiva delle imprese, ma anche di chi regola il contesto.
Secondo me oggi c'è bisogno da parte dei governi, non solo italiano, europei in generale, di avere una politica di indirizzo degli investimenti, specificare bene la visione che si ha per il paese e organizzare le tante forze che sono sul territorio perché si vada in una direzione unica e unificante.
Quindi il suo suggerimento sarà quello di spingere il governo a dare delle linee molto precise di intervento.
Ma se vuole, già il risultato di aver fatto questo studio è indice di una sensibilità al tema. Posso dirle che in Inghilterra, passato lo studio dell'estate scorsa, si sta oggi ipotizzando delle politiche industriali più articolate. Mi auguro che anche il governo italiano segua la stessa linea.
Grazie mille.
torna la memoria. Dunque, quando mi ha telefonato l'assessore, che è lui, e lei è l'assessore, no?
Ma anche lui è cameriere. Due cose le hanno messo i contributi.
Beh, l'assessore mi ha detto, vengi, preparati. Perché vogliamo premiare, cioè, tanto mi davo, ho detto io, perché io so ormai come tu conosci gente avida, beh, io sono una malattia gravissima, ho detto quanto mi dà, mi ha detto una cifra, non vengo, però la premiata è lei.
E allora?
Ci sediamo.
Allora, poi facciamo disincastrare.
Te la faccio.
No, perché poi ti tocca stare qua sempre.
Allora, credimi, io sono venuta una cifra miserabile e lo rimpaccio solo perché ho per te una...
Papi!
No. Sai che cos'è? Tu sei forse in questo momento una delle comiche più importanti, sopravvissute da Valeria.
Anche quando ti fai complimenti.
No, ma è un complimento.
Sì?
Franca Valeria è una grande comica. Perché c'è una regola, direi molto, forse anche un po' cattolica, per la quale le donne non devono essere comiche. Pensa che nel repertorio di tutti i comici, voi lo sapete, c'è fare l'ubriaco. Il comico ubriaco
fa ridere,
una donna fa pena.
Fa pena.
Ecco, cioè è molto difficile fare ridere quando si è donna. Poi io ne approfitto per farti un complimento. Tu hai molti contrattatori? Sì. Non essere nervosa, eh?
Ma è normale, cioè penso che ne abbia
no, più. No, normale, no, non prenderti per il culo perché io so esattamente tu hai, il complimento che devo fare è questo, tu hai uno charme che tu so trovare, non ha lo stile.
No, ma perché non ho mai lavorato.
No, voglio saperlo, ecco, voglio saperlo.
Si no. Capisce.
Cioè, il fatto di essere molto comica esclude anche la possibilità di essere...
No, io non ho mai pensato di...
Devo parlare con questo anch'io?
No, non si sente.
Eh? È meglio o no?
Non ho mai pensato di fare la comica, sai che si imbruttisce, la comica brutta per forza perché fa più ridere. Io sono rimasta così come sono. Secondo me quello che fa ridere è quello che dici, non come ti conci l'immagine esterna, la maschera. E poi soprattutto la maschera triste della donna frustrata, la casalinga depressa, non mi è mai piaciuta. Anche perché poi la modalità invece del comico è molto aggressiva la mia, quindi non mi piace quella cosa lì. Però devo dire che non ho mai contato su quello, anche perché non è che proprio abbia tanto da
fare. Sì, lo so, e ne fai male forse.
Grazie.
Ho detto
non
so, forse
hai invece...
Ma perché io... Io sono impotente ormai, sono lento. Non lo dico in giro, no. Perché trovo che tu abbia una pillola, un'attrazione fisica che non c'entra assolutamente nulla. L'ho detto prima a uno che mi ha detto non interessa. E invece io penso che forse tu possa avere, avrai sicuramente un successo che le veline non si sognano. Io non sopporto, dico la verità, il velinismo. Ecco, voglio sapere i motivi per i quali in questo momento il nostro presidente, quello con quei capelli un po' meno, ha ancora pazzo per le veline. Che cosa vuol dire? Che indubbiamente lui appartiene a una categoria ignobile con la quale tu hai avuto a che fare. Quello che ha un rapporto con le, che non conosce, non parlo di lui, il nostro, in genere il fichista, da queste parti poi, il
fichista, fichista
ha questa concezione sbagliata dell'erotismo femminile, cioè io so, le donne si possono sedurre in questo modo, le sbatti contro un muro con un polpo e le sodomizzi adesso.
Beh, non mi è mai successo.
Non mi è mai successo. Potrebbe succedere.
No. mi fa sempre molto ridere, quando lavoravo mai dire gol a Mediaset, c'era questa sala trucco che probabilmente tu conosci, gigantesca, con tante postazioni, e lì si truccavano gli artisti per le varie trasmissioni contemporaneamente, no? E io mi truccavo per mai dire gol, che erano sempre trucchi complicati, con i posticci, parrucche, robe lunghe, no? Allora ogni tanto arrivavano queste veline, letterine, letteronze, letteracche, tutte queste qua, molto belle, devo dire, delle ragazze fantastiche, che si lamentavano, ah guarda oggi c'ho la borsa sotto gli occhi, guarda oggi qua c'è un brufolo qua, me lo puoi correggere, intanto io mi facevo mettere dei nasi di gomma, i pesi e l'ascelle. Un giorno arriva una e dice, ah, guarda, oggi sono stanchissima, ho mal di testissimo, mi bruciano tantissimo gli occhi. E tutto superlativi assoluti, no? A un certo punto la truccatrice dice, ma io ho questo, e le porge uno di quei colliri monodose di camomilla. Dice, guarda, prendi questo di camomilla, funziona. Oh, grazie, mi salva la vita, grazie Stella, perché mi bruciano tantissimo gli occhi. Sì, va bene. Allora, lo apre e poi... Era un collirio, era la camomilla, sì, era un collirio, e adesso muoio, speriamo. No, quello non è che siano sciocche, cioè che quelle belle sono sciocche, non è così, no. Però soprattutto c'è questa categoria qua che è sfruttata esclusivamente per una cosa, cioè per far vedere il corpo, dondolare le natiche, far vedere le tette e nient'altro. Magari avrebbero anche delle possibilità, delle chance, ma nessuno chiede di svilupparle quelle cose lì, anzi.
Voglio sapere una cosa.
Sì.
Sono stato ultimamente a premiare una comica a Pietroburgo, in Unione Sovietica. Era una comica radiofonica. E io ho osato dire, e a momenti vengo linciato, perché in Unione Sovietica, tu forse lo sai, forse lo sapete anche voi, sono convinti che la radio l'abbia inventato un certo Bobovsky di Pietroburgo, lo sapete?
No.
Voi lo sapevate? Adesso lo sapevate voi. Allora io ho osato dire, ma che cacchio dite? Qui è stato un certo Marconi. Marconi, ma... Ma io ho rischiato veramente troppo, perché in Unione Sovietica sono convinti che la radio... Adesso lo domando a voi, siamo sicuri di solito? Siamo sicuri che ci sia proprio... C'è qualcuno che sa, c'è una... è la verità che questo Marconi abbia inventato la radio, oppure una cosa che ci siamo inventati noi durante le due sessioni? Il telefono, per esempio, c'è sempre l'equivoco che il telefono l'abbia inventato Bell, lo dicono loro, mentre noi, voi siete giovani, adesso non ne parliamo, era durante il Fascismo, si diceva che il telefono l'ha inventato un italiano. È vero. Il canale di Suez, tu non lo sai perché sei troppo giovane, dicevano che il canale di Suez ha fatto un certo Negrelli, un barese, adesso era certo com'è. Cioè mi sembra che sia il caso di portarmi una documentazione da portare a Pietroburgo a tutti i stronzi. Innanzitutto voglio sapere per quale motivo hai scelto di nascere a Torino.
C'è gente più sfigata che nasce in Libia. No, dico che c'è gente più sfigata che nasce in Libia.
Libia a Torino.
Sì, a Torino, infatti arrivo a Torino. Mio figlio mi ha salutato vomitandomi sui piedi prima di uscire.
Perché?
Perché stava male. Ma è una infatti quattro. Torno e ne ho chiesto in scaletta di arrivare prima.
Sì, è una città curiosa, mi
sì,
sembra, no?
Sì. Cioè, no, è una città dove si fanno tante cose ultimamente.
È una bella città, però cimiteriale, magari. Non tanto a rimanere a Torino.
Ma così come la Bui, che doveva venire a girare un film, ha detto, senti, prima chiedi, ma fanno le messe nere? Le messe nere che posso fare le messe nere, ma per la strada no.
Sì, io trovo che sia una città non tanto credibile. Tu hai un figlio, mi hai detto?
Due. Sono in affidamento.
Da solo oppure?
Sono in affido, non le fatico, le ho presi già fatte.
Non lo so, non sono.
La convivenza non si può adattare.
Con uno però che
è grande, grosso,
anche
lui.
Devo farti vedere se
è un po' come te, guarda, è su un lavoro.
Ma no, poveraccio, no. Vabbè. Si fa vedere per favore.
Vai lì sulla scaletta per
di cosa qua. Ti occupa?
Dal batterista.
Quindi? Povero.
Sì, capisco.
Una domanda che mi sta a cuore.
Sì.
Conosco un certo Fazio.
Sì.
Lo conosco un sacco di tempo.
Sì, ma perché mi devi tanto quelli che incarni.
Lui è un uomo sincero o di una falsità assoluta? Ma no, adesso tanto non dice nessuno.
No, guarda, secondo me lui è, guarda, Paolo, lui è, adesso non lo dico perché, anzi, se fosse qua lo prenderei a schiaffoni, ma e lui è così anche nella vita, cioè lui è uno che ti saluta, ti ringrazia, ti apre la portiera della macchina, ti versa il vino, cioè è molto galante, molto cortese, a volte fin troppo perché sembra anche veramente appiccicoso come l'acqua e zucchero, cioè certe volte non veramente hai sprantecato i maroni, però e lui è proprio così. Io non so se è un bene o un male, però lui è così.
Sembra premeditato un po'.
Ma in realtà sembra, sottolineiamo il fatto che gli ospiti che vengono gratis, quindi non è che neanche puoi prenderli a schiaffazzi in faccia, cioè se questi qua vengono a presentare un libro, e vabbè, fanno una marchetta perché presentano un libro, però vengono gratuitamente, non puoi neanche mandare a cagare. Adesso comunque la verità è che la media delle interviste sono interviste aggressivissime, no? Quindi questo modo di fare le interviste sarà a volte un po' piaggerinoso, un po' tutto quello che vuoi, però almeno consente alla persona di parlare e allo spettatore a casa di farsi un'opinione. Altrimenti quello che succede adesso in televisione è la guerra atomica in tutte le trasmissioni e che alla fine tu spegni e non hai capito niente perché si sono solo parlati addosso e nessuno ha spiegato niente. Quindi secondo me...
Si può dire che Vespa è meno aggressivo di Emilio Chiesa? No, si può dire.
Ma secondo me sono stati separati alla nascita.
Ho il sospetto che Vespa, che dovrebbe essere aggressivo, quando c'è Berlusconi, non dice una parola.
È un sospetto? Ma no. Non so se farà il plastico prima o poi anche di Berlusconi.
Vi siete resi conto anche voi che insomma che Vespa non è credibile quando è cattivo, aggressivo con il nostro Presidente del Consiglio, vero? Ma non è aggressivo, insomma è piuttosto imbarazzante.
Ma tu hai fatto molto ridere l'idea di Donatello.
Alcune domande. No, alcune domande perché approfittiamo della... A quanto devi andare via subito, no?
No, come vuoi.
Sì. È stata pagata la ragazza?
No.
Per lei vorrei che tu mi dessi o dassi, come dice tu, un giudizio su le tinture dei capelli che hanno molti colleghi tuoi.
Ma maschi?
Eh?
Maschi o femmine?
Parliamo degli uomini, perché le donne sono giustificate quando sono...
Santoro ha iniziato che aveva un bel colorino giallo pulcino, adesso poi questo è tornato al suo colore naturale.
Mike?
Sì.
È vivo, no?
Mike è vivo, e si tinge col minestrone del casale.
Lui al posto dei capelli ha uno scopetto d'accesso, mi sembra.
Sì, ce l'ha proprio messo in piega.
Sono credibili i capelli di Baudo?
I capelli di Baudo sono di gomma.
Li
ho toccati, sì. Ho avuto tutte queste chance meravigliose, perché prima di me da pazzo arrivano sempre solo dei cadaveri. Cioè, no, per carità, poi gente pazzesca, meravigliosa, ma a volte è veramente della persona di 90 anni, no? Che, dalla Montalcini, che insomma è meravigliosa, però era di cristallo, quindi bisogna fare attenzione.
Ho conosciuto la parrucchiera. La 30 la odia. Ecco, scrive ogni volta, ogni combatto televisivo sono 2 ore di lavoro. Senti, continuando invece, tu hai visto da vicino per caso un certo Limiti?
Buon anno. Allora, Limiti tanto tempo fa, adesso ultimamente non so che fine abbia
fatto. Limiti, sai chi, no?
Sì, sì, quello che faceva delle trasmissioni al pomeriggio con memorie.
Ecco, lui non è capito niente. Sono stato nella sua trasmissione, non sono riuscito a guardarlo meglio, perché ha un colore, ha cambiato colore nelle 2 ore di trasmissione.
È stata una mutazione genetica.
Ultima domanda, secondo te il nostro è per nostro?
Sì, è nostro che è in descanso.
Esatto. Ha dei capelli umani oppure?
Ma fossero solo i capelli!
Niente per lui, ti ricordi quando lui è andato ad accogliere Piano Storico della sua villa in Sardegna con la bandana? Blair l'ha ricevuto in pigiama bianco e bandana.
Vabbè, sul pigiama io non starei tanto sentito.
Prima di entrare e di allacciarmi questo bottone, non sono più allacciato, e non dite in giro che io sono ridotto in queste condizioni. Beh, quando io ho militato per anni a sinistra del Partito Comunista Cinese, quando l'abbiamo visto lì in sinistra con la bandana, ma come si permette la bandana? Lui è un tipo fumantino, ha detto, te lo ricordo, ha detto avevo la bandana perché sto facendo un trapianto di capelli.
L'ha detto?
Come l'ha detto? Oh, sono qui, è vero che l'ha detto. E allora noi di sinistra, e anche tutti voi da oggi, per 2 settimane, tutte le volte che l'abbiamo visto, a vedere se
negli occhi
crescita o non crescita. È stata l'unica crescita poi che è stata in
Italia.
Non applaudite, sono applaudito. Ecco, questa battuta è una battuta che dico tutte le volte che compare. Bene, non ci rimane adesso che
chiamare la gru.
Avete dato l'assegno? Scusatemi, sì.
Andiamo a consegnare il premio Luciano Mezzizzetto, il sindaco Marina Fabbri. Sono veramente pochi. Ci vergogniamo anche, vorremmo che non lo facesse vedere.
1.000 euro.
Metti. Non lo sapeva perché è una nuova istituzione, non abbiamo mai dato niente.
Quindi... Dica 2 parole.
Ma io sono molto emozionata, veramente.
Mi prego, anche una, magari sia anche un po' un'amica, come la che
si è. No, ma io faccio parte della categoria donne spiritose.
Davvero? Sì. Io mi
guarderanno. Anche tu.
Senta, mi fai vedere un attimo però qua. Mi fate vedere un attimo. No, qui, ma, alla luce.
C'è proprio tutta la platea che è curiosa.
Abbastanza fortunato, pesante nei rapporti sociali.
Ma no, c'è un signor Vato.
Ragazze di Psicoradio ci hanno fatto capire che lezioni sul sesso amore quotidiano
sono
sempre
più grazie.
Allora, leggo la motivazione, anche se penso che non ce ne sia bisogno, perché insomma il pubblico di stasera, di questo pomeriggio, è praticamente per te e abbiamo dovuto abbandonare.
Potete stare l'anno prossimo, vi avvisate, mi pagate prima, no? E viene lei a consegnarmi il premio.
Anche così all'infinito?
No, sono per tre mesi, per tre anni.
Allora, noi segniamo, adesso io lascerò scritto al prossimo sindaco, che c'è questo impegno morale,
sì,
che voi prendete. Posso?
Sì, ma di che onorazione politica? Per saperlo.
Devo dire
PD su te,
sì.
Sì, e quindi lei spera di rimanere ancora in
sala? No, io vado via, io sono sicura che vado via perché sono già 10 anni, ho già dato, mi hanno detto che posso
levare le tende, cambiare cortile.
Lo spero che sia giusto niente, ma non si può dire stasera perché siamo già
in serio.
Diciamo la motivazione perché altrimenti penso di rimanere una canzone. Allora, premio Città di Sasso Marconi 2009, sezione premio città per una personalità distinta nel settore della comunicazione, a Luciana Littizzetto, attrice, opinionista, scrittrice, donna di comunicazione, con il suo stile caustico, corrosivo e irriverente, riesce a trattare in modo chiaro anche argomenti delicati e complessi, utilizzando un linguaggio diretto e convincente per un'audience allargata. Il suo quarto d'ora televisivo della domenica è uno spettacolare appuntamento con l'opinione. Opera dello scultore Francesco Martani, che è un grande amico del nostro comune e che ringrazio perché è pensato con me. Ed è una miniatura, è di una scultura invece alta 7-8 metri, che c'è qui nel nostro comune, 13 metri, che è all'ingresso di un parco dedicato ovviamente a Guglielmo Marconi. La scultura si chiama Dialogo e rappresenta il passato, il presente e il futuro. La sfera di bronzo in particolare contiene, diciamo, la formula di Einstein, Planck, Galileo e graffiti, buchi, il grande occhio, il sognatore e tutti gli altri simboli. È la Terra con la sua storia. L'asta di acciaio con la punta rivolta alla stella più luminosa, Sirio, simboleggia l'unione tra terra e spazio dell'era contemporanea. L'opera è fatta di plexiglass, fili, luce, satelliti, deep tecnologia e rappresentano l'innovazione della proiezione verso il futuro. Questo dialogo dei tempi è la via indicata da Guglielmo Marconi.
Per l'anno prossimo la stessa motivazione. Va bene, la segno e faccio una richiesta forse banale. Io non voglio questo, che è, io voglio la scultura dei 13 metri. Buongiorno.
Ci parliamo per tempo perché avrà bisogno di qualche...
La consegna la facciamo fuori, non qui.
La facciamo montabile come i mobili dell'Ikea.
Bene. Qualcuno, una trentina di uomini a consegnarmi.